Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi ancora una volta fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che i nostri appuntamenti saranno in podcast sul sito, le nostre puntate sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Ci potete scrivere durante la diretta al 331-6214013 e poi naturalmente potrete scriverci, oltre che con appunto WhatsApp, Telegram e un SMS, una mail a diretta@popolarenetwork.it. Scriveteci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo, come vi dicevo, in podcast. Gli argomenti di quest'oggi sono, come sempre, al martedì la rubrica Extra Culti, fatti culturali fuori dai nostri confini a cura di Sciauchi Senussi. Sarà nostra ospite, una compagnia molto particolare. Ce ne parlerà uno dei suoi fondatori, Marco Zoppello, che mi è capitato di vedere spesso all'estero e che giustamente ha ottenuto riconoscimenti ormai anche in Italia. È Stivalaccio Teatro, loro arrivano dal Veneto e hanno rispolverato la commedia dell'arte, ma in una maniera molto accurata, con ricerche precise sui testi, su una serie di altri elementi. Diciamo, hanno fatto della commedia dell'arte la loro direzione. Arrivano a Milano con Arlecchino muto per spavento, un testo storico della commedia dell'arte, un canovaccio storico della commedia dell'arte, al Teatro Menotti. E sempre di teatro vi parliamo, come accade di martedì quando ci sono i debutti, anche perché questa è una settimana di cambio rispetto alle produzioni che erano in scena fino all'ultimo weekend. Roberto Trifirò, che conosciamo bene a Radio Popolare, debutta all'Autof con il suo nuovo lavoro Cemento, un testo di Thomas Bernard, di cui ha curato anche l'adattamento e la regia. Valerio Ialongo invece è un regista cinematografico e al microfono di Barbara Sorrentini ha parlato del film che è in sala da ieri, Wider Than the Sky, più grande del cielo.
Wider Than the Sky, più grande del cielo. Con noi al telefono Valerio Ialongo, il regista di questo film. Buongiorno e benvenuto, Valerio.
Buongiorno, grazie.
Eccoci, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Anzi, bentornato, perché noi ci eravamo sentiti anche per altri tuoi film precedenti. Però qui ti concentri su un tema che ancora oggi, insomma, su cui ci interroghiamo tantissimo. E fai, ho visto delle cose che da un lato non mi sarei neanche aspettata. Che lavoro hai fatto? Che ricerca hai fatto? Dove hai trovato quello che mostri?
Guarda, in realtà, ecco, ci tengo a dire che questo è un film che è iniziato prima dell'esplosione dell'intelligenza artificiale e ha mantenuto un taglio particolare. Sono 5 anni che ci lavoriamo e credo che ha mantenuto intatta una sua forza e una sua attualità, e che è testimoniata anche da tutti i festival internazionali in cui sta andando. Io credo che quello che abbiamo di fronte appunto è un grande dilemma, no? cioè una grande sensazione di paura, no? o di indifferenza, ecco, rispetto a questa intelligenza artificiale. E noi proviamo nel film in qualche modo a raccontare l'aspetto umano più profondo di questa nuova rivoluzione che abbiamo di fronte.
Beh, quindi un po' la spinta abbiamo capito qual è stata, però ci sono dei dialoghi che tu ricostruisci con l'intelligenza artificiale o comunque con degli android, adesso non so neanche io veramente i termini che utilizzo, sono sicuramente errati, però ci sono dei momenti quasi di finzione che riesci a creare.
Ma in realtà il dialogo che c'è tra questo androide, Ameca, e un ingegnere che la interroga e le fa delle domande molto, diciamo, legate alle emozioni, ai sentimenti che lei dice di provare, è qualcosa che è avvenuto davanti ai nostri occhi in maniera totalmente spontanea, cioè non è scritto, non è preparato, ed è veramente quello che l'intelligenza artificiale risponde alle domande di questo ingegnere. Quindi noi abbiamo cercato di seguire un po' questa linea che in qualche modo rende la tecnologia meno nemica, no? Per 3 anni abbiamo sentito dopo ChatGPT che in qualche modo l'intelligenza artificiale poteva essere una minaccia, avrebbe cambiato il lavoro, avrebbe rubato il nostro lavoro e così via, cose peraltro non del tutto infondate, ma mi è sembrata un'immagine molto riduttiva di questa rivoluzione che credo sicuramente porterà anche moltissimi benefici. Quindi il film indaga su questa natura umana, no? della tecnologia, perché in fondo l'intelligenza artificiale ha una sua forza proprio perché noi abbiamo caricato su di lei tutti i nostri dati, le nostre mail, i nostri social e anche tutti i libri e praticamente la storia scientifica, artistica dell'umanità intera, no? Quindi questa potenza che l'intelligenza artificiale sta dimostrando di avere è qualcosa di profondamente umano. Io infatti nel film propongo di non chiamarla intelligenza artificiale, perché mi sembra che quello dia in qualche modo una rappresentazione simile a quella che le big tech vogliono diciamo così dare, no? Cioè quella di qualcosa che appartiene a loro, che hanno sviluppato loro. In realtà sappiamo che molto di quello che hanno messo nell'intelligenza artificiale è qualcosa che è stato rubato su internet, no? Quindi non possiamo chiamarla artificiale, non possiamo chiamarla privata, secondo me dovrebbe essere un'intelligenza collettiva, è quello che è un'intelligenza collettiva che appartiene a tutti ed è un grande strumento, forse qualcosa di più di uno strumento.
Interessante questa chiave, perché poi di fatto anche dalle risposte arriva questo. Tu dicevi che ha iniziato un po' prima che esplodesse, noi ci eravamo anche sentiti per Il senso della bellezza, il tuo film precedente che era sulle ricerche del CERN di Ginevra, e anche lì c'era l'applicazione della scienza, alle arti, alla cultura, quindi in qualche modo è stato un po' un seguito di quel film?
Assolutamente, da un punto di vista però più profondo, non è solo questa, diciamo, mancanza di steccati che io cerco di raccontare tra arte e scienza, no? Proprio un racconto di quello che secondo me è il bene più prezioso che abbiamo in questo momento, cioè le nostre comunità reali, non quelle social, così come nel CERN raccontavo questa comunità internazionale, no, che esiste dagli anni 50 e che riesce a fare ricerca senza tener conto delle differenze culturali, religiose, etniche e così via. E in questo film, in Water in the Sky, cerco di raccontare principalmente due grandi comunità, una scientifica che è quella della Human Brain Project, che appunto sta cercando di creare la prima mappa del cervello umano, perché può sembrare paradossale, ma noi abbiamo mappe di tutto tranne che del nostro cervello. E l'altra grande comunità, che è più piccola comunità ma artisticamente molto conosciuta, è quella della compagnia di danza di Sascha Waltz a Berlino, e diciamo cerco di percorrere un pochettino come queste due comunità interagiscono al proprio interno e come poi artisti e scienziati stanno già utilizzando in maniera estremamente positiva positiva l'intelligenza artificiale.
Valerio Ialongo, intanto il film è distribuito da Wanted e sarà 3 giorni, da lunedì 9 febbraio?
Sì, questa è una distribuzione evento, poi naturalmente il film, come è successo anche al Senso della Bellezza, continuerà. Devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni anche le anteprime che abbiamo fatto, moltissime anteprime con i ragazzi nelle scuole, proprio perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che loro già vivono, no? Molto più di noi adulti, e quindi mi ha dato un grande gioia veder apprezzare. Sappiamo tutti quanto è difficile tenere fermi oggi i ragazzi per 1 ora e mezza, e invece ecco, ha avuto una grandissima risposta il film. Mi spero che anche con gli adulti, insomma, ecco, che si possa superare la paura, no, che è stata instillata, perché poi la paura politicamente porta anche a un immobilismo, no? E forse è proprio quello che le big tech e l'America in questo momento vuole, cioè evitare che l'Europa, che i cittadini europei prendano, sostengano le proprie istituzioni, che stanno gli uniche al mondo che stanno cercando di regolamentare l'intelligenza artificiale, cosa che dal punto di vista politico e sociale è fondamentale per evitare delle derive pericolose. Ecco, noi sappiamo che ci sono tutti i più grandi cosiddetti padri dell'intelligenza artificiale che chiedono, proprio perché la conoscono bene, chiedono che si dia delle regole, perché ci sono delle potenziali derive minacciose. Ecco, quindi noi siamo un po' catturati nel mezzo da questa guerra a distanza tra Stati Uniti e Cina per il predominio sull'intelligenza artificiale e sul mondo, e dobbiamo, secondo me, riuscire a sfuggire e a creare una via europea a questa grande rivoluzione.
Wider than the sky, più grande del cielo. Valerio Ialongo, grazie.
E grazie a Barbara Sorrentini che ha intervistato Valerio Ialongo. Il film è in sala proprio in questi giorni, da ieri.
Answer my calls no more. Is it something that I said? Tired of checking my telephone. You're running through my head. We used to stay up for hours, many nights, fussing and fighting, fucking and lying. Nights in Miami, tears at the Grammy. Just wanna thank you for being my mirror, showing me myself. I just wanna thank you. You help me see clear. And I got a bit of clarity. Addicts are addicts and we'll never change. But we were never scared to be. I'll get it all on my system, by God's grace. I'll never regret you. It's heaven that sent you. But I'll never go back. I hope that you know that. I just wanna thank you for being my mirror, for showing me myself. I just wanna thank. Thank you.
allora, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Quello che abbiamo ascoltato era Daniel Caesar con Emily's Song. Secondo argomento di quest'oggi, un debutto di una nuova produzione al Teatro Out of di Milano, qui in via Mac Mahon. Ritorna in scena Roberto Trifirò, grande interprete, insomma, tutto quello che fa Roberto Trifirò è sempre di grande attenzione, di grande valore. In questo caso ritorna uno degli autori che ama di più, Thomas Bernhard, con un suo testo, Cemento, che documenta, come dire, la crisi dell'autore che non riesce a scrivere, in questo caso un saggio su Mendelssohn Bartholdy. Le scuse che accampa sono molte, la sua vita poi prende delle pieghe diverse, dalla casa dove mille cose lo disturbano si trasferisce altrove, dove tra l'altro ritroverà una figura femminile, più d'una per dire la verità, e in maniera particolare. Il cemento del titolo riguarda anche un particolare tipo di edifici che nei suoi trasferimenti incontra, ma preferisco partire da un estratto dello spettacolo che ieri sera il suggeritore Nightlife Magazine Roberto Trifirò ci ha regalato, e poi dalla conversazione che abbiamo avuto subito dopo, per parlare proprio di questo testo di Bernhard che debutta oggi e resta in scena fino al 1° marzo al Teatro Out of di Milano.
Ma sì, in fondo la pubblicazione di un libro è una coglionata. Anzi, è la prova di un tratto negativo del nostro carattere. Pubblicare l'intelletto è il più vergognoso dei crimini, e io non ho esitato a compiere più volte questo crimine. È solo brama di gloria, e nient'altro. È anche vero che io non voglio scrivere il mio saggio su Mendelssohn Bartholdy solo per scriverlo e per poi lasciarlo marcire in un cassetto. Naturalmente ho l'intenzione di pubblicarlo, perché credo veramente che questo scritto possa essere il mio più riuscito, o meglio, il meno mancato. Certo che penso alla sua pubblicazione, ma prima di pubblicarlo devo scriverlo. È da 10 anni che non finisco un lavoro. Ecco, io e mia sorella da bambini. Ma sì, in fondo ho sempre amato mia sorella, con tutti i suoi lati terribili. Amata e odiata. E una volta l'amavo più di quanto l'odiassi, ma poi per la maggior parte del tempo l'ho odiata perché ha sempre agito contro di me, in piena consapevolezza. «Ti amo perché sei così pieno di idee», mi dice spesso. Ma in lei parla solo la falsità quando dice «ti amo». A suo marito ha detto «ti amo» per così tanto tempo finché quello non ce l'ha fatta più ed è scappato in Perù. Fa anche rima. Non ce l'ha fatta più ed è scappato in Perù. Sì, in Perù. Proprio all'estremità del mondo. E non è più tornato. I mariti traditi e ingannati da secoli fuggono in Sud America per non tornare più. Ormai è un classico. È una tradizione. Il mio fratellino dorme con Schopenhauer. Con Schopenhauer e con Nietzsche. Spiritosa. E poi lei fa la beneficenza. Sì, lei fa la beneficenza. Lo fa solo per guadagnarsi il cielo. Somme di milioni alla Chiesa e ad altre equivoche associazioni del genere. La cosiddetta bontà del mondo è una bontà simulata in tutto e per tutto. La povertà è inestirpabile. Il mondo è talmente ricco che potrebbe veramente permettersi tutto, solo che lo impediscono in piena consapevolezza i politici che dominano questo mondo. Gridano al soccorso dei più poveri e ogni giorno buttano dalla finestra miliardi solo per gli armamenti. E non se ne vergognano. Bravo, 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 giusto. Grazie.
Ma grazie lo diciamo noi, Roberto. No. Un applauso dai componenti dello studio, me compresa. È sempre difficile fare degli estratti a freddo nelle trasmissioni di teatro. Roberto sempre non manca di regalarci un estratto dei suoi spettacoli, perché quello che va a debuttare domani all'Autof è Cemento, testo dell'amato Thomas Bernhard che Renato Sarti citava poco fa, nella traduzione di Claudio Groff, nell'adattamento e nella regia dello stesso Roberto Trifirò, con te e con Priscilla Cornacchia in scena insieme a te fino al 1° di marzo, quindi insomma è una nuova produzione, è inserito nell'invito abbonamento a teatro. Cominciamo col dire chi sta parlando, chi è Rudolf?
Tanto oggi sarebbe il compleanno di Bernhard, è 9 febbraio,
non per caso non me lo libro, ricordavo.
No, neanche io, note biografico, visto la prima cosa.
Che coincidenza oggi meravigliosa, ecco.
Diciamo che Thomas, chiamiamolo Thomas, è lo scrittore e scrive di Rudolf. Nel mio caso ho pensato un po' a una situazione pirandelliana al contrario, cioè no, c'era il racconto colloqui con i personaggi in cui c'è l'autore che dalle 8 alle 13 sente i personaggi per capire se c'è qualche storia interessante, no, da mettere, da creare come testo teatrale. Qui diventa il contrario un po', no? C'è Thomas che deve controllare il suo testo, no? Che è stato corretto forse da quell'ipocrita dell'editore, che come lo chiama lui, e quindi si rilegge, quindi è come se fosse una scrittura in divenire,
sì.
No? E lui si rilegge il testo, fa delle sue considerazioni, no? E quindi ecco, c'è come un po', in questo caso è scrivere sull'impossibilità di scrivere.
Tu giustamente segnalavi una specie di requisitoria sull'impossibilità di scrivere, no?
Sì.
Ecco.
Sì.
In qualche modo è una procrastinazione continua.
Assolutamente, sì.
Al momento del dunque, sì. Con tutta l'ironia poi di Bernhard.
Sì, fare il primo passo, riuscire infatti a scrivere la prima frase, scrivere la prima frase. Se non so come suona la prima frase, non posso andare avanti. Però non riesce. Prima è perché la sorella è venuto a trovarlo e l'aveva invitata lui, e quindi e poi quando adesso dice, prima il motivo era che mia sorella era qui, adesso il motivo è che mia sorella non è qui, no? Quindi c'è questa situazione di ambivalenza,
certo.
Prima vuole stare solo, però è impossibile stare solo completamente, abbiamo bisogno di qualcuno, però la compagnia maschile mi annoia da morire, quella femminile non ne parliamo neanche.
Ecco.
Quindi ecco, insomma, diciamo che queste, chiamiamoli anche un po' snobismi, no?
Sì.
Dell'intellettuale che deve scrivere, che ha un lavoro intellettuale da compiere. Quando dobbiamo compiere un lavoro intellettuale dobbiamo essere soli per forza, se no non riusciamo.
Non riusciamo a concentrarci.
Non riusciamo, sì. Quindi poi lui decide di andare a Palma di Maiorca. Quindi qui si intrecciano anche delle cose reali poi di Bernhard, perché veramente lui poi andava a Palma di Maiorca, oppure la casa dove sta, l'isolamento, perché lui... No, lui dice, sto in una cripta, no? Non mi muovo più da questa cripta, mi alzo, giro nella cripta. Ecco, anche lui non era un po' così. Quindi a Palma di Maiorca succede che gli viene in mente un episodio che gli era successo un anno e mezzo prima. Aveva incontrato questa ragazza, una ragazza Anna e l'aveva vista vestita a lutto, e poi si era seduta con lui era con un'amica di famiglia, e lei ha raccontato questa storia di quando con suo marito avevano deciso di fare una vacanza lì, e il marito, in uno di questi palazzoni appunto di cemento, di palma di Maiorca, quegli alberghi un po' lugubri, si è gettato dalla finestra e quindi è morto. Quindi un suicidio, improvvisamente, dopo tutta questa questo carattere un po' parossistico. Quindi lui si trova di fronte, l'intellettuale un po', no, un po' sì, un po' si trova di fronte una storia, un dramma
vero. Già.
Cosa succede? Lui, questa era la storia di un anno e mezzo prima, poi lui gli dice: no, aspetta, devo andare al cimitero, vuole vedere, perché l'aveva accompagnata al cimitero e c'era Hans-Peter Hartl, il marito, in un loculo di cemento.
Come l'albergo? Ecco, cioè come il palazzo.
Esatto, di cemento, con un'altra donna, una sconosciuta.
Ah.
Quindi lui va al cimitero e vede che ci sono Hans-Peter Hartl e Anna Hartl.
Si è
suicidata anche lei. Dice: torno in albergo, chiudo le tende della mia finestra, prendo un sacco di sonniferi e mi risveglio dopo 26 ore nella massima angoscia. No, aspetta, chiudo le tende, scrive Rudolf, perché all'inizio è importantissimo questo, all'inizio, no, subito, da marzo a settembre, scrive Rudolf, perché no, c'è questo... doppio. No? Nella massima, e mi sveglio dopo 26 ore nella massima angoscia. Quindi finisce così,
finisce bene, insomma.
Sì, finisce bene. Per cui... questa virata, no? di finisce, però forse, chissà, questa storia, no?
Più che altro
gli ha lasciato un segno, forse.
Quindi... ma no, ma poi in realtà lo sai che lui si rialza sempre. Ecco. Per cui no, quindi in realtà a modo suo è un finale con speranza.
Sì.
Cioè, nella massima angoscia vuol dire che ricomincerà a cercare delle scuse, a spostarsi, a invitare la sorella, chi lo sa.
Certo. Ma come può essere un eterno ritorno.
Esatto, però. Un eterno ciclo. Allora, in realtà ce l'hai raccontato con grande passione, perché so che Bernard è, non solo per te, credo un po' per tutti noi, un riferimento irrinunciabile. Più passa il tempo e lo si rilegge, più... lo si scopre profetico, come tutti i grandi autori, no? Cioè, un po' delle cose che c'erano nel primo estratto che ci hai fatto ascoltare sono già, no, le cose sui politici, le cose sui soldi e così via, sono state scritte in un'epoca non sospetta rispetto ai nostri giorni, no?
Sì.
Vedi, quindi anche se non hai visto la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, in qualche modo riassumeva tutto questo. Bernard ci ha pensato lui, in qualche modo, a ritornare sul tema, tangenzialmente però. E firmi anche la regia e quindi dacci un... Allora, noi ci fermiamo qui, in realtà ci ha raccontato ancora Roberto Trifirò che in scena ci saranno tante scrivanie, proprio ad indicare la difficoltà riempire quel foglio bianco da parte del protagonista, e che le presenze femminili, sia la sorella che quella di Anna, questa donna misteriosa che tenta di ritrovare, che scopre morta, proprio a Palma di Maiorca, saranno presenti in vari momenti dello spettacolo in forme diverse, dietro un velo, come delle evocazioni del femminile, importantissimo per Thomas Bernhard e anche per i suoi personaggi. Dunque, Roberto Trifirò in Cemento, tra l'altro in scena con lui proprio per questo spettacolo che, lo ricordo, debutta questa sera al Teatro Autof di Milano. C'è anche una interprete, appunto, che darà corpo soprattutto alle presenze femminili di cui abbiamo appena parlato. È importante dirlo, Priscilla Cornacchia sarà appunto con Roberto Trifirò in scena, come detto Roberto Trifirò firma anche la regia e l'adattamento da stasera fino al 1 marzo al Teatro Autof. Noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco.
out the sewer. Heavy was my mind, yes, so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
È sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi anticipavo e come in genere di martedì, parliamo di debutti, parliamo di produzioni che appunto vanno in scena per la prima volta oppure tornano in scena, come il caso del titolo di cui fra poco parleremo, al Teatro Menotti, TF Teatro Menotti, a partire da quest'oggi fino al 14, quindi le date non sono moltissime e vi suggerisco davvero di non perdere questo spettacolo, perché è stato uno degli spettacoli che hanno rivelato una compagnia davvero virtuosa, Stivalaccio Teatro. Loro dedicano il loro lavoro alla commedia dell'arte, ma questo spettacolo Arlecchino Muto per Spavento, poi capiremo chi ha creato il canovaccio, anche lì c'è una firma importante della storia del teatro e della commedia dell'arte. Dicevo, Stivalaccio Teatro è stato giustamente premiato e acclamato sia dall'Associazione Nazionale Critici di Teatro che da tutta una serie di altre istanze addetti ai lavori, pubblico, per un contributo davvero innovativo alla commedia dell'arte, senza mai tradirne i profondi significati, anzi forse valorizzandoli, evidenziandoli senza semplificarla. Ne parliamo con uno dei componenti e fondatori della compagnia, Marco Zoppello. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, diamoci del tu, come facciamo in teatro, perché altrimenti diventiamo un po' Rai 3, Radio 3, con tutta la simpatia l'amore per i colleghi, insomma, però. Certo. Allora, Arlecchino, Muto per Spavento, attenzione, è proprio scritto così come si usava allora, in realtà è ispirato a un canovaccio che era Arlequin Mu per Crainte di Luigi Riccoboni, nome fondamentale per la storia della commedia dell'arte, no?
Assolutamente, Luigi Riccoboni è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi capocomici, queste figure che appunto in un tempo in cui il regista non esisteva, cioè il ruolo del regista non era proprio ancora stato inventato, lui era colui che si occupava di selezionare gli attori, di scrivere i canovacci, no? Questo termine che si usa in commedia dell'arte, e di dirigere un pochino l'organizzazione della compagnia, ed è diventato famoso soprattutto all'estero, soprattutto in Francia, a Parigi, e questo è anche il motivo del titolo in francese che tu hai appena citato, perché questo canovaccio fu un po' il ritorno a Parigi dopo tanti anni di esilio della compagnia, che tornò appunto alla Comédie Italienne per riprendere il posto d'onore che le spettava in uno dei teatri più importanti di Parigi. E è un po' la storia, se vuoi possiamo entrare nel vivo, perché è molto particolare la storia di questo Canovaccio, perché Luigi Riccoboni...
Sì, prego.
Vado a ruota libera, a briglia sciolta. Luigi Riccoboni torna a Parigi con una compagnia d'eccellenza, però ha un problema. L'Arlecchino che ha ingaggiato, che si chiamava Tommaso Vicentini, un arlecchino straordinario, però non parlava francese. E quindi andare a Parigi con qualcuno che non parla francese, per chi conosce i nostri cugini d'Oltralpe, sa che insomma potrebbe essere un problema. Quindi fa di necessità virtù. Si inventa questo Canovaccio dove Arlecchino, dopo poche scene, è ridotto al silenzio dal suo padrone. Siccome è un chiacchierone che racconta tutti i fatti del padrone, il padrone gli dice: ascolta, io c'ho un anello con dentro un demonio, se tu parli il demonio me lo dirà e io ti taglierò la testa. E da questo piccolo spunto prendono via tutte le rocambolesche avventure di questo Arlecchino che sa delle cose ma non le può dire, ed è una bellissima prova d'attore, perché appunto se ti costringe a recitare con il grammelot, con i gesti, con il corpo, con i suoni, senza utilizzare le parole, e allora fu un successo straordinario. E noi appunto da 5 stagioni riportiamo in giro tutta Italia, non solo, l'abbiamo recitato anche a Parigi, questo spettacolo, questo Canovaccio straordinario, riadattato da noi per l'occasione.
Allora, la vostra tournée a Parigi è stata trionfale, del resto sappiamo che la commedia dell'arte italiana a Parigi, insomma, è stata di casa per più secoli, e quindi in qualche modo è stato un ritorno a casa. Parliamo adesso del vostro metodo di affrontare la commedia dell'arte, che vi ha in qualche modo fatto emergere rispetto a moltissime esperienze che della commedia dell'arte o tengono conto oppure fanno bagaglio, e per carità, meno male che ci sono, ci fa soltanto piacere che insomma la commedia dell'arte superi le generazioni, si trasmetta. Nel vostro caso c'è un lavoro però particolare che è stato giustamente evidenziato anche dall'Associazione Nazionale Critici Italiani, per cui non voglio citare le motivazioni dei vostri riconoscimenti, chiedo invece proprio a Marco Zoppello di dirci come lavorate.
Ma allora, ogni spettacolo fa storia a sé, questo è importante dirlo, perché ovviamente ci sono spettacoli dove c'è più improvvisazione, per esempio, per arrivare subito al nocciolo del discorso, altri spettacoli che sono magari più scritti, cambia, evolve, ecco, il metodo di lavoro. Però diciamo che nel caso in oggetto siamo partiti dal Canovaccio di Riccoboni, appunto settecentesco, rimasticandolo in base alle necessità della compagnia, perché come facevano i capocomici all'epoca, anche noi abbiamo un nucleo storico, un nucleo appunto artistico, e poi collaboriamo con degli attori in base ai progetti. Quindi il mio primo lavoro è stato quello di pensare se questo Canovaccio poteva avere un'attinenza con la nostra compagnia. Una volta visto che c'erano i margini per lavorarci, ho fatto una seconda stesura del Canovaccio, e da lì poi sono partito con una prima bozza di dialoghi. I dialoghi poi sono stati messi in prova come qualunque altro elemento dello spettacolo, perché la cosa bella è che tutto il teatro si mette in prova, dal testo alle scenografie, agli attori, e in base alle cose che funzionavano, a quelle che funzionavano meno, alcune parti sono state riscritte, rimasticate, rimaneggiate. Alcune cose si sono modificate anche nel corso delle tournée. Ci sono delle scene, per esempio, che al debutto non c'erano, e poi quando abbiamo ripreso lo spettacolo ci siamo accorti che lì serviva magari un dialogo in più, lì serviva un piccolo intervento, lì serviva un taglio, e poi ci sono i lazzi, questo fantastico termine che nasce con la commedia dell'arte, no? I lazzi sono in qualche modo delle rotture comiche, dei momenti comici estrapolati dal testo, cioè in qualche modo il lazzo è una scena breve di virtuosismo dell'attore, di gioco con lo spettatore, che se anche non ci fosse la drammaturgia, la storia proseguirebbe comunque. Ma appunto quello che ha reso grandi i commedianti dell'arte è che sapevano giocare con questi lazzi e quindi alcuni lazzi sono proprio nati durante le rappresentazioni.
Infatti, ricordiamolo, perché davvero sono l'ossatura del nostro teatro le cose che ci sta raccontando Marco Zoppello. Diciamo anche due parole di come e quando si è formato Stivalaccio Teatro.
Certo, ma per concludere, scusami, solo che tu hai detto l'ossatura del nostro teatro, io andrei più in là, io direi proprio l'ossatura del teatro europeo, perché...
Vero, vero, hai ragione.
Molière impara dai commedianti dell'arte, Shakespeare ruba ai commedianti dell'arte gli intrecci e le trame, il personaggio del Fool shakespeariano è ispirato agli Zanni della commedia dell'arte, per cui adesso non per fare il campanilista, però è vero che...
No, ma è verissimo.
Alle volte ci dimentichiamo che da questo genere, da questa fiammella nasce, divampa tutto il fuoco del teatro europeo, insomma, quantomeno contribuisce ad alimentarlo. Per quanto riguarda la nostra nascita, noi l'anno prossimo festeggeremo i nostri primi 20 anni, perché la compagnia, l'idea di Stivalaccio Teatro nasce nel 2007, e io e Michele Mori ci siamo incontrati a Venezia ad uno stage di commedia dell'arte, e dopo alcuni anni dove oltre a Stivalaccio avevamo delle altre realtà, nel 2013 abbiamo poi rifondato la compagnia insieme ad Anna De Franceschi, Sara Levi e poi Federico Corona, e da lì ci siamo dedicati solo ed esclusivamente a far crescere questo figlioletto che è Stivalaccio, per cui è nato un po' sull'onda della formazione e poi è diventata per noi un'importante realtà, ecco.
Bene, allora, ancora una volta io vi ricordo che potete andare a vedere il lavoro di Stivalaccio Teatro, così interessante, Arlecchino Muto per Spavento, al TF Teatro Menotti, da quest'oggi fino al 14 di febbraio. E intanto do il bentornato a Milano alla compagnia e ringrazio molto per Marco Zoppello per essere stato con noi e averci raccontato un po' del loro lavoro. Grazie, buon debutto.
Grazie a te, vi aspettiamo a teatro, viva il teatro, viva la commedia.
A risentirci. Siamo arrivati come tutti i martedì alla nostra rubrica che ci porta fuori dai nostri confini. Devo dire che ci siamo andati anche con Stivalaccio Teatro, che appunto è andato in Francia con questa commedia dell'arte così rivisitata ma immortale, e ci ha dato tante soddisfazioni. Ma in questo caso parliamo di un altro argomento con Sciauchi Senussi fra un secondo. Buongiorno Sciauchi, bentornato.
Buongiorno Era, grazie. Parliamo di due argomenti, possiamo?
Ma certo.
No, alla fine volevo fare una piccola segnalazione per non dimenticare i Gazawi, soprattutto gli artisti. Allora, io tornerei, visto che oggi sono un po' di editoriali, sulla performance di Bad Bunny al Super Bowl, perché è andato oltre lo show, e ho individuato due editoriali, uno del New York Times, quindi non l'ultimo dei giornali, e poi il País, che è un po' di punto di riferimento per tutta l'America Latina, e che prende soprattutto il lato della lingua e della cultura latina. Comunque, diciamo, ho letto un po' di articoli, tutti hanno detto che è stato uno dei più bei intervalli di tutta la storia. Forse hanno messo in prima posizione quello di Prince, hanno messo in seconda posizione quello di Bad Bunny come spettacolo, e poi c'è tutta la valenza politica. Qualche riga del New York Times: esistono molte modalità di posizionamento politico, slogan espliciti, messaggi codificati, segnali visivi. Libertà e gioia possono essere atti di resistenza. Tutti questi erano presenti durante questa performance, anche se non c'è stato un momento così diretto come l'appello Ice Out di Bad Bunny ai Grammy di una settimana fa. Invece ha guidato decine di ballerine in una coreografia elaborata che includeva espressamente coppie dello stesso sesso, e poi va a spiegare perché è stato uno show che c'è un prima e dopo questo show di Bad Bunny al Super Bowl, che è il momento che è di solito unificante per tutti gli Stati Uniti.
Sì.
Per quanto riguarda il País, la memorabile performance di Bad Bunny al Super Bowl non è stato un gesto simbolico, è stato un intervento politico nel cuore stesso della narrazione americana. Ha cantato in spagnolo sul palcoscenico più seguito degli Stati Uniti, così facendo ha spostato il baricentro culturale di un paese che ha trascorso anni a discutere, a volte violentemente, su chi gli appartiene e in quale lingua si esprime tale appartenenza. Milioni di persone negli Stati Uniti vivono, lavorano e sognano in spagnolo. Lo spettacolo non lo ha spiegato, lo ha dato per scontato. Bad Bunny ha messo in scena una verità che ha messo a disagio Washington per decenni. Gli Stati Uniti non possono più essere compresi senza l'America Latina, anche se una parte della sua classe dirigente insiste nel negarlo. E poi continua: la migrazione è stata narrata in termini di minaccia, crisi e eccezionalità. Bad Bunny ha fatto qualcosa di radicalmente diverso, l'ha resa normale. In questo risiede il vero contenuto politico dello spettacolo. Lo spagnolo non è apparso come una lingua di resistenza, ma del presente, non come memoria, ma come realtà viva. In una epoca di criminalizzazione di stranieri e di nostalgia per un'America omogenea che non è mai esistita, il messaggio era brutalmente semplice: questa è l'America ed è qui e rimane qui.
Insomma, tanta roba. Sono sicura che il commento del Super Bowl sarà stato migliore di quello della cerimonia delle nostre Olimpiadi. Permettimi di ritornare.
Sì, non è stato. Allora, in America è stato divisivo perché i MAGA non l'hanno accettato.
Certo, come, hanno fatto un gran casino. Sì,
sì. Non è stato accettato, non per la parte artistica, perché non possono dire niente, no, è certo, stata una roba favolosa, ma ha portato oltre il confine, no? Perché l'America non è quella.
È bastato l'elenco di tutti i paesi che fanno l'America.
Che non sono gli Stati Uniti. Esatto. Dall'altra parte sappiamo che Trump aveva organizzato un contro Super Bowl con dei musicisti di country, possiamo dire sfigati, perché dicono che hanno fatto 4 milioni di visualizzazioni, perché era su YouTube, mentre Bad Bunny ha fatto 135 milioni. Sono tantissimi.
Insomma, quando fa la controprogrammazione a Trump non riesce benissimo, cioè quando non riesce a usare gli strumenti istituzionali per farsi pubblicità.
Ecco, questo era forse poi magari uno di questi giorni, torniamo. E al fascismo, al neofascismo, di solito noi cerchiamo subito di contrastarlo con il vecchio antifascismo. Molti stanno pensando che ormai non è più così. Naomi Klein ha fatto anche un articolo lunghissimo sull'Internazionale, che è stato tradotto, dicendo che ci possono essere altre vie per combattere il trumpismo. Infatti Liberation sabato, alla vigilia del Super Bowl, ha detto: Bad Bunny, l'uomo che fa paura a Donald Trump. Quindi con la bellezza, la gioia, la festa, si può mettere in difficoltà una filosofia razzista e xenofoba come quella di Donald Trump.
Bene, giusto dirlo, e grazie di questi contributi, Sciauchi. Però appunto gli argomenti erano due.
Sì, dicevo due perché... Allora, questo l'avevamo già raccontato, che a Gaza, in Palestina, quando ti manca tutto, rimane il verbo, rimane la poesia. E stiamo parlando di una artista di Gaza, si chiama Jihad Jarbou, ha 26 anni, vive nella striscia a Zawaida, e dopo essere stata sfollata a Khan Yunis e Rafah. Rafah, ce l'hanno raccontata, ormai è stata rasa al suolo. Poco prima dell'inizio della guerra aveva vinto anche un premio, Imagine Freedom, per una delle sue foto a Betlemme. Suo padre e suo fratello sono morti in un bombardamento il 9 novembre 2023. Lei aveva raccontato: quando ho perso mio padre e mio fratello maggiore, sono uscita coperta di polvere grigia dalle macerie della nostra casa insieme a mia madre e a mio fratellino. Ho perso tutto nella guerra, persino i miei strumenti artistici e i miei dipinti. Così l'artista visiva, come lei si definisce, che produceva ovviamente foto, video e dipinti, si è trovata a scrivere poesia. Ha fatto amicizia virtuale con persone fuori dalla striscia in Europa, che la seguono su Instagram, ad esempio con l'antropologa catalana Anna Mattioli a Ramburgo, che aveva organizzato una serie di mostre su Gaza, Berlino, Parigi, Londra e Barcellona, e a forza di scambi quotidiani ha detto: perché non mi mandi le tue poesie? Le ha mandato le sue poesie e sono diventati un libro, e quel libro gli permette di sopravvivere a Gaza. Quindi è un modo per aiutare gli artisti. Poi un artista può essere un pittore, però di solito se è un artista sa anche scrivere delle poesie. Certo. Le poesie sono molto semplici. Se ho due minuti, una molto semplice, si chiama Sirena. Da piccola il mare mi faceva paura, mio padre mi prendeva sulle spalle e mi portava fin dove l'acqua tocca la terra. Tutti i pesci mi accoglievano come se fossi una sirena. Riposavo cullata dalle onde, senza timore di cadere, perché ero sulle spalle di mio padre. Ora mio padre non c'è più, la guerra lo ha portato via, tutti i pesci sono morti e io sono rimasta sola sulla riva.
Eh sì, è efficace perché vera e toccante. Cosa ascoltiamo?
Allora, siccome ce lo stanno chiedendo spesso via mail, è il brano più gettonato in questo momento, è un brano di un gruppo di trap francese di Parigi, si chiamano PNL, si chiama Un jour de paix, un giorno di pace, e parla di Gaza, e ce lo stanno chiedendo perché nella sua semplicità è molto molto profondo e molto toccante.
Intanto io ringrazio anche Olli che ci scrive: grazie per aver indicato il Museo Palestinese di Gaza, visito regolarmente il sito, che è anche molto accessibile per i non vedenti, e ricevo regolarmente le loro newsletter. È un consiglio prezioso e comprenderò anche il libro di cui state parlando. Quindi grazie a Sciauchi per averci raccontato tutte queste cose. Abbiamo detto tante cose in questa puntata di Extra Cult, dunque ascoltiamo i PNL.
Assez sur le feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu,
réseau exprime la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égarés. Mon plus d'âme, sentiment, futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs.
Teniamo in sottofondo un jour de paix dei PNL, che poi sarà la nostra sigla finale, per ricordarvi un appuntamento alla Casa della Memoria quest'oggi alle 18, Antonella Mascali, Pier Giorgio Morosini, un incontro sul libro Mani Legate, che documenta come la separazione delle carriere serva ad addomesticare la giustizia. Gli autori, Antonella Mascali e Pier Giorgio Morosini, ne parleranno con Mauro Straini. Noi siamo arrivati alla fine di Cult, adesso ci sono le notizie, torniamo domani alle 11.30, ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
Un peu d'eau, de lumière dans ce noir. Parfois on oublie qu'on est fait de la même chair. La vie n'a pas de prix, mais la mort est coûte cher.